Buona giornata a tutti, vi è piaciuta questa musica? Ciao Francesco.
Salve.
Questa musica praticamente non è altro che
la
messa sul CD di quello che è la prima registrazione della sigla della nostra trasmissione, che il nostro amico Franco Di Jesolo ci ha messo su CD. Per cui dice Franco Carraro che è una roba umana, per cui vuol dire che Franco De Jesolo ha fatto un capolavoro.
No, prima era disumana perché te
avevi... ma sai...
No, ma infatti la prossima versione sarà tipo quella del Papa, c'è la musica con Franco che ci canta sopra.
Va bene, eccoci qui. Vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesanotto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco,
sì.
Allora, domani sera ci troviamo tutti quanti.
Sì, perché c'è appunto l'incontro, cos'è, il 17?
Il 17esimo incontro di stregoneria.
Sì, allora l'appuntamento appunto è a Marostica, in via Montero 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, dove c'era la sede di Radio Gamma 5 appunto di Marostica. Noi ci troviamo lì dalle 20:15 alle 20:45 e dopo ci spostiamo di un paio di chilometri e andiamo appunto nella sala delle conferenze, dell'incontro, del dibattito. Perciò cercate di essere puntuali, perché appunto abbiamo visto che mezz'ora di presenza è più che sufficiente perché le persone arrivino e si possa partire, e non lasceremo nessun comunicato, nessun numero telefonico, e alle 20:45 in punto noi partiamo appunto per il dibattito.
Sì, e una cosa. Allora, il dibattito è la sospensione del giudizio, il 17esimo dibattito, entriamo praticamente nell'attrezzatura, cioè nel lavoro all'interno dei mondi della percezione. Questo è il 17esimo, ancora 3 dibattiti oltre a questo, cioè 4 dibattiti e chiudiamo il ciclo, dopodiché vedremo cosa fare in seguito. Pertanto avete ultime 4 possibilità per ascoltatori della radio per prendere contatti o comunque vedere insomma quello che facciamo e come lo facciamo. Io però, siccome Franco mi ha ricordato di fare un annuncio particolare. Allora, il nostro amico Franco sta mettendo su CD tutte le trasmissioni. Lui è arrivato al 1997. Anzi, esattamente, sta facendo in questo momento trasmissioni di agosto 1997. Dice: se qualcuno ha le trasmissioni registrate di quel periodo o di prima di quel periodo, cioè dal novembre del 96 al praticamente al 97, di farglielo sapere o di farcelo sapere, che in qualche modo veniamo a prendercele. E praticamente a lui gli servono per tamponare quelli che sono gli spazi vuoti, sì, i passaggi, il giro di cassetta, insomma quello che dobbiamo fare. Dunque, vi ricordo che è arrivato al 1997. Io dispero, però anche Franco disperava, solo che in una trasmissione la nostra amica Francesca ci ha detto che lei aveva tutte le trasmissioni registrate fino al 1997. E allora lancio un appello: se qualcuno ha trasmissione del 1997, praticamente sappia che stiamo mettendo tutte le trasmissioni Magia, Stregoneria e Paganesimo in CD. Naturalmente non prendo le telefonate, qui 049 700 700 e 049 700 838 i telefoni squillano, però io non li alzo, per cui è anche inutile che telefoniate.
Sì, appunto, una cosa appunto, chi ha appunto la possibilità nella zona di Vicenza, Treviso, Padova, Venezia appunto di avere questi nastri, ci contatti, noi faremo in modo appunto di andarli a recuperare, insomma, proprio perché servono per creare l'archivio sonoro e proprio in maniera tale che si possa utilizzare anche in altre occasioni con altri strumenti di costo delle trasmissioni, cioè trasmissioni fatte in diretta che poi muoiono qui hanno l'utilità in quel momento, però possono costituire un archivio non da poco che può tornare utile, insomma, anche perché con le nuove tecnologie tipo quel DVD è pensabile che si possa concentrare moltissimo all'interno di un DVD.
Esatto.
Insomma,
comunque su questi CD praticamente una volta travasate le trasmissioni su questi CD durano 99 anni, cioè è dato quasi un secolo di esistenza, insomma, per cui capite bene che le trasmissioni si conservano per quasi un secolo, dopodiché chiaramente verrà fuori una tecnologia per cui sarà ancora più semplice mantenere il ricordo, mantenere la sostanza e diffonderle, anche perché tutto sommato è scopo di queste trasmissioni anche quello che continui a girare quello che è il pensiero del paganesimo, della stregoneria.
D'altronde soprattutto per quelli che navigano in internet, si renderanno conto che il livello di chi cerca di uscire dalla logica del monoteismo, molte volte purtroppo per loro carenze, per una condizione ambientale complessiva, è abbastanza basso. E come notate, purtroppo molti siti anche italiani che si rifanno alla vicca, alla stregoneria, sono di un contenuti abbastanza minimi. Anzi, io ultimamente abbiamo avuto l'occasione di contattare alcune realtà della vicca e l'impressione che abbiamo avuto di quell'ambiente non è certo dei migliori, anzi addirittura delle persone che per prima hanno cominciato, ha detto, ormai si sono ridotte quasi a un circolo di gente che lavora all'uncinetto.
Sì. Ti è arrivata anche a te l'email? Sì.
Sì, e di conseguenza, cioè, detto da persone che avevano anni di esperienza, la cosa è abbastanza preoccupante, proprio perché è fondamentale per ogni realtà culturale, soprattutto in Italia, cercare di andare a individuare quali sono dei punti fermi o degli assi o dei cardini su cui innestare la propria ricerca. E io conosco moltissime realtà anche all'interno della vicca italiana e noto veramente anche l'incapacità ormai a comprendere certe tematiche, e soprattutto quello che noi continuamente andiamo a ripetere, il buonismo, l'intenzione di dire non si può criticare, il politicamente corretto è una malattia corrosiva che distrugge ogni capacità culturale delle persone, perché le persone devono imparare soprattutto a essere indipendenti, a riconoscere ma anche a combattere. Non si può sempre pretendere di arrivare a delle mediazioni o dei compromessi o usare dei termini sofici o non attaccare o non criticare le cose, perché le cose vanno criticate. D'altronde la mitologia è piena di eroi che combattono in maniera anche dura, in maniera determinata, in maniera forte, che compiono azioni veramente eroiche perché si rendono conto di quali sono i danni o le cose che non piacciono. Sì. E noi non possiamo certo tradire questo, anche perché il fare una maniera di compromesso o di accontentarsi delle cose implicherebbe anche un fallimento esistenziale, cioè nel senso che noi lavoriamo per la nostra esistenza, non lavoriamo per essere degli intellettuali o essere solo cultura o produrre dei testi, lavoriamo per noi stessi.
Sì, ma c'è anche lo svelamento di quello che è in giro, l'esigenza fondamentale, che è l'esigenza culturale, ma non l'esigenza culturale di dire io faccio cultura perché mi interessa di questo o quello, ma è quell'interesse culturale che va a travolgere le emozioni umane, cioè che dà la passione della vita, dà il coinvolgimento, dà le trasformazioni. Questo sta mancando. Addirittura negli Stati Uniti si sono accorti che manca non solo questo, ma la passione comune, cioè le persone non sono più né leggere né scrivere. Sì, abbiamo qualche buon scrittore, abbiamo qualche intellettuale, ma a livello generale, cioè a livello di media, le persone non sanno neanche leggere e scrivere, non hanno neanche passioni tali da travolgerle, cioè da dire mi devo interessarmi, devo fare delle cose, ho delle passioni. Sembra che si stia svuotando completamente, che vuol dire che anche il commercio verrà svuotato, la produzione, l'uso degli oggetti, la qualità della vita, la qualità dei sistemi sociali, cioè tutto viene a chiudersi su se stesso.
Sì, ma anche abbiamo anche un indicatore che è ben chiaro, cioè nel senso che quanti ci hanno criticato per il termine, ad esempio, della critica della pedofilia alla Chiesa Cattolica.
Oggi leggiamo un bel articolo. A proposito, do una notizia che non c'entra niente con questo.
Sì, manda pure.
Allora, tanto perché riguarda i nostri radioascoltatori, siccome qualche volta per attaccarci i criminali dell'Aris, sto sempre parlando di quelle merdacce, no? Sono andati dai giornalisti a dire, sa, e dai microfoni di Radio Gamma 5 ogni tanto si sente un saluto a Marco Dimitri. No, dicendo, va, vedete che anche loro sono amici dei satanisti, e cioè, pensate che razza di amici sono. Allora, do un annuncio che il giorno 29 aprile si riunisce la Corte d'Appello di Bologna, che dovrà decidere la quantità di risarcimento dei danni che deve essere assegnata a Marco Dimitri per l'ingiusta carcerazione e le ingiuste accuse. Chiaro? Allora, ripeto la notizia. Il giorno 29 è programmato, dopo non so se slitterà oppure no, si riunisce la Corte d'Assise d'Appello di d'appello, però credo la Camera d'Appello di Bologna, per decidere l'entità del risarcimento per l'ingiusta detenzione e le accuse, naturalmente, tutto quello che ne è conseguito a Marco Dimitri. Cioè, tanto per chiarire, insomma, la qualità dello scontro che è in atto rispetto ai diversi, rispetto a chi porta avanti delle idee. Questo, cioè, pensi, siccome ci ho telefonato ieri ci avevamo parlato, per cui, tanto perché le persone sappiano.
Sì. Sì, appunto, ma il discorso è anche quello della pedofilia, cioè quando noi cominciamo già nel 96 a dire appunto che una caratteristica essenziale ed era fondamentale dal punto di vista, diciamo, teologico, dottrinale, era la pedofilia, era la violenza sui minori, tutti ci davano dei pazzi, dicevano che erano dei casi limitati, erano casi del passato. Benissimo, adesso che siamo nel 2002, addirittura hanno dovuto convocare una riunione a livello mondiale per cercare di uscirne, ma di uscire non perché si rendono conto che la cosa sia grave, perché il costo economico che devono sostenere in caso dei civili è che talmente insistente, talmente consistente, che rischiano il fallimento. E proprio il problema, difatti, anche che il Papa ha detto, ha chiesto scusa, ma ha detto per i nostri fratelli che danno scandalo, proprio perché non si può andare oltre, nel senso del monoteismo questo non si può fare, perché sappiamo che la pedofilia a livello cristiano deriva dall'insegnamento di Cristo e dall'imitazione di Cristo. E se noi andiamo a vedere anche le cifre, che adesso una volta erano piccoli trafiletti, colonnine, basta pensare che ad esempio quando i vescovi francesi dissero che se dovevano collaborare con la magistratura, e la magistratura li indagava perché difendevano i pedofili, era in pericolo la libertà di religione, ed era pochi mesi fa, questa notizia, che era una notizia grave, che dimostrava qual era la volontà chiaramente criminale del monoteismo cristiano e cattolico, ebbe soltanto un paio di righe su qualche quotidiano, esatto. Nessuno lo commentò. Benissimo, e sui fatti di pedofilia a livello mondiale, perché poi tra l'altro la cosa anche più strana, che le notizie del coinvolgimento mondiale dei preti nella pedofilia viene dato quel contagocce, cioè alcune informazioni passano su alcuni quotidiani e altre non passano, nel senso che vengono anche proprio passate a griglia, cioè nel senso che non si evita di dare tutte le notizie assieme, perché altrimenti qualcuno andrebbe a comprendere perché succede questo,
esatto.
Sembra quasi, probabilmente non è intenzionale, ma è dovuto all'autocensura dei giornalisti, che alcuni quotidiani danno alcune notizie che si riferiscono a certi paesi e non ad altri, proprio perché se uno dicesse, cominciasse a fare l'elencazione a livello mondiale di tutti quanti i prelati, di tutte quante le autorità che sono coinvolte, di tutti gli stati, delle centinaia di persone, uno potrebbe, se ha un minimo di intelligenza, chiedersi come mai questa piaga è così diffusa ed è così praticata. Ricordiamo, negli Stati Uniti si parla di oltre 400 nuovi casi dall'inizio del 2002, 400, sì. E non siamo alla fine.
Ma il problema è che in certi paesi ormai non si dice più nome e cognome, cioè, si dice nome e cognome per i casi proprio eclatanti, come quello di Boston, ma in realtà si parla a cifre, 200 preti, 300 preti, addirittura su internet, su televideo è venuta fuori la notizia che studi avvocati degli Stati Uniti stanno raccogliendo centinaia di adesioni, cioè centinaia di denunce contro la pedofilia praticata dai preti, perché si sta rompendo la diga. Cioè, cosa succedeva prima, quando uno denunciava un prete che lo aveva violentato o che aveva provocato, praticamente lo sottoponevano all'interrogatorio, cioè praticamente questo qua si doveva fare un vero e proprio processo, perché dove, come, quando, cosa è successo, ma tu ci stavi, non ci stavi, facevi, non facevi e tutto il resto. Per cui la persona che denunciava veniva in pratica torturata, tant'è che spesso i poliziotti neanche ci credevano, cioè nemmeno prendevano atto delle denunce, perché non venivano assolutamente creduti. Adesso che si è rotta la diga, adesso che si è dimostrato che la pratica era una costante, cioè avveniva normalmente, le persone che denunciano sono più costrette a farsi un altro processo, perché i fatti avvenivano, si tratta soltanto di accertare l'entità dei fatti e le situazioni dei fatti, dopo magari può esserci anche qualche fatto inventato e qualcuno che ci marcia sopra, indubbiamente questo, però si tratta soltanto di comprendere come il fenomeno è avvenuto, mentre prima i primi che hanno cominciato li massacravano.
Sì.
Ma veramente,
sì, anche perché ad esempio basta pensare che ad esempio, e sono date del Corriere della Sera verificabili anche su internet perché l'archivio è pubblico, la diocesi di Boston ha meno di 1000 sacerdoti e fino adesso ne hanno indagati 88, il che vuol dire che la percentuale è terrificante, ma addirittura sempre il Corriere della Sera riportava delle indicazioni ben precise di un sacerdote che in poco più di 30 anni di attività aveva violentato 120 ragazzini, cioè una buona media, insomma, cambiamo un ragazzino a stagione, e questa è una dimensione abbastanza terrificante dell'attività, moltiplicata per centinaia, per 88 sacerdoti, cosa ne viene fuori?
Se vuoi, Francesco, in 5 minuti leggo un articolo della Repubblica del 17 aprile, cioè di ieri, no? 17 aprile di ieri, e che si intitola "Scandalo dei preti pedofili, il Papa convoca i cardinali USA". In 5 minuti lo leggo, tanto perché riusciate a farvi un'idea, anche perché c'è in mezzo, nell'insieme, c'è una notizia atroce, ma veramente atroce, che scappa fra le righe. Allora, secondo il Globe, sarebbero stati pagati 10 milioni di dollari per zittire vittime di abusi da parte di sacerdoti. Problemi anche in Messico e in Polonia, ancora polemiche per il caso del vescovo che adescava i seminaristi. Il Papa convoca d'urgenza i cardinali americani per un summit sulla pedofilia. L'iniziativa è senza precedenti, per di più su un tema così scottante che coinvolge direttamente azioni e omissioni di preti, vescovi e cardinali. Più esatto sarebbe dire che Papa Wojtyla è stato costretto a convocare il summit. Infatti, fino alla settimana scorsa era del parere che tutta la vicenda doveva essere gestita solamente dall'episcopato statunitense. Così pensava soprattutto la curia, desiderosa di lavarsi le mani dello sporco affare. Ma l'onda di sdegno e di sfiducia diffusa ormai negli Stati Uniti in seguito agli abusi sessuali commessi da preti e ai troppi silenzi dei vescovi, nonché la pressante richiesta di parte dell'opinione pubblica perché il cardinale di Boston, Bernard Love, si dimetta, hanno convinto il pontefice a prendere in mano la situazione. Se il Vaticano pensava di trattare lo scandalo come vicenda locale, si è sbagliato. Il caso del prete John Geoghegan della diocesi di Boston, responsabile di molestie sessuali a ripetizione ai danni di minorenni e per 14 anni lasciato nell'esercizio delle sue funzioni da LAV, ha disgustato milioni di cattolici americani. Tanto più che il Boston Globe ha rivelato che l'arcidiocesi ha pagato 10 milioni di dollari per mettere a tacere una cinquantina di casi analoghi. La settimana scorsa il presidente della conferenza episcopale statunitense, Monsignor Wilton Gregory, era stato dal pontefice per chiedere una risposta globale della Santa Sede alla questione, soprattutto per quanto riguarda il modo di trattare i preti colpevoli. Ma Wojtyla aveva replicato affidando ai vescovi americani la responsabilità di gestire l'affare. In 48 ore ha dovuto cambiare posizione. In 48 ore ha dovuto cambiare idea. Il Papa che viene da Dio, vabbè, dopodiché discuteremo anche del suo Dio. Il summit dei 13 cardinali americani si svolgerà il 23 e 24 aprile e avrà all'ordine del giorno 1. La mappa degli scandali, 2. L'indicazione di linee guida per rassicurare le famiglie, sì. 3. Una strategia per rilanciare la fiducia fra il clero e i fedeli. Da parte vaticana saranno presenti i cardinali Ratzinger della Congregazione della Dottrina della Fede, il prefetto della Congregazione dei Vescovi, re e il prefetto della Congregazione del Clero Castiglione Hoyos. Sull'agenda, tacitamente, c'è anche l'interrogativo se il visto che nella sua diocesi la metà dei fedeli non lo vuole più, se l'AV deve stare ancora o meno. Tuttavia, non solo gli USA si trovano nell'occhio del ciclone. Nel Messico, il sacerdote Alberto Atier, segretario del Consiglio Episcopale Latinoamericano, ha denunciato l'omertà dell'istituzione ecclesiastica che in pratica protegge i preti pedofili, e gravi accuse in queste ore sono rivolte anche al fondatore dei Legionari di Cristo, Martial. Se vi ricordate, noi già 2 anni fa parlavamo di Martial, che i Legionari di Cristo era un'organizzazione proprio finalizzata alla pedofilia, alla pederastia, ma proprio come finalità interne, e aveva proprio il compito di addestrare i futuri preti. Pensateci un pochino. Allora, Martial. Per tutta risposta, 2 vescovi messicani, attenzione, León e Obeso, hanno dichiarato che non è compito della Chiesa consegnare alla giustizia i propri figli. Ripeto ancora, non è compito della Chiesa consegnare alla giustizia i propri figli. cioè che facciano tranquillamente i pedofili, che distruggano le persone, che distruggono il futuro, la vita delle persone, non è compito della Chiesa, se ne sbatte le palle la Chiesa di consegnarli alla giustizia. E vi ricordo che questo è l'atteggiamento tipico della setta. La setta che si separa dal sistema sociale e pretende di stuprare gli uomini del sistema sociale.
Il Papa ha detto: chiedo perdono per i fratelli che hanno fatto scandalo.
Mia, perché abbiamo stuprato, no? E nel frattempo giungono dalla Polonia altre cattive notizie per il Papa. Già circolavano voci su nuove liste di chierici e vescovi omosessuali, non pedofili in questo caso, dopo lo scandalo del vescovo di Poznan, Julius Paetz, costretto a dimettersi il giovedì santo. Monsignor Paetz, lasciando il suo incarico, si era vantato che il Vaticano gli aveva offerto un posto prestigioso a Roma e dal pulpito aveva lanciato l'accusa di essere stato calunniato. Gli ha replicato Tygodnik Post, il titolo, il settimanale cattolico su cui da vescovo scriveva Karol Wojtyla, con una documentatissima intervista ad un prete professore di grande prestigio, Don Tomasz Wachlawski, della diocesi di Poznan, in cui si registravano i tentativi di insabbiare sin dall'agosto del 2000, cioè si insabbiava in quella diocesi da 2 anni, infatti si nascondevano.
Beh, voglio aggiungere i fatti di Polonia, che addirittura in alcuni seminari a certi sacerdoti era vietato l'ingresso, cioè che i rettori erano andati direttamente. Conclamata la cosa talmente facile che per cercare di salvare il sederino da alcuni sacerdoti, alcuni rettori sono stati costretti a un certo punto a proibire ai superiori di entrare nei seminari.
Il professor...
Ed è successo nel 2002, non dite 50 anni fa o 100 anni fa.
Il professor Wachlawski conferma ufficialmente, in sintonia con il rettore del seminario di Poznan, Monsignor Karkowski, che quando il vescovo Paetz convocava nella sua residenza dei seminaristi sono accadute cose inammissibili, cose che in nessun caso dovrebbero succedere nella relazione fra un vescovo e un chierico. Cioè, in pratica c'erano relazioni di gerarchia, relazioni di possesso, come insegnava il Gesù di Nazareth. Impressionante è scoprire che mentre Wojtyla riceveva informazioni di prima mano, già nell'ottobre 2001 la chiesa locale manovrava perché venisse firmato da tutti i vescovi ausiliari e decani della diocesi di Poznan una lettera di solidarietà per Paetz. Nel maggio 2001 il nunzio vaticano Kowalski era già in possesso di testimonianze precise, ma non successe nulla. Wojtyla ha coperto uno stupratore per un paio di anni, come minimo. Pertanto la sua responsabilità morale e personale nello stupro di persone è documentata. Cioè, ma a parte il fatto che era già documentata fin da prima, cioè fin da sempre è stata documentata. Ma se non bastasse, qualcuno volesse sapere perché Wojtyla è responsabile di stupro di pederastia, se lo legge dagli articoli. Se poi qualcuno non sa né leggere né scrivere perché lui gli piace tanto leccare il sederino al suo Gesù di Nazareth, beh, sono affari suoi, cioè è un suo problema, ma è un suo problema, è anche un problema del sistema sociale che vede la distruzione del futuro delle persone. E se questo non è vergognoso, io chiedo perché le parrocchie e gli oratori sono ancora aperti.
Sì.
Risposta: per spacciare eroina e stuprare bambini. Tanto non gliene frega un cazzo a nessuno.
Ma difatti, no, c'è da aggiungere anche una cosa ben significativa, che diciamo, questo discorso noi non calchiamo perché siamo in fase anche dell'8 per 1000, cioè nel senso che sicuramente dopo che molte chiese americane sono solo del fallimento, stanno per fallire perché devono pagare i danni di quello che hanno arrecato, si spera che questo non succeda anche in Italia. Comunque prima o poi anche lo scandalo italiano della pedofilia verrà fuori.
No, ma già viene fuori, solo che viene silenziato ogni volta che ne beccano uno, no?
Sì, ecco, io voglio appunto ricordare che appunto con l'occasione c'è il ricorso dell'8 per 1000 e noi invitiamo a firmare per lo Stato, anche perché, come diciamo, l'8 per 1000 dato allo Stato sicuramente viene utilizzato in maniera concreta per delle opere di recupero del patrimonio artistico, del patrimonio culturale. E voglio dare una dimensione ufficiale in questo senso. È uscito sul Sole 24 del 5 marzo una notizia che dice la ripartizione dell'8 per 1000. E allora dice che l'8 per 1000 è stato destinato, per quanto riguarda il 2001, a 1205 domande presentate da comuni e istituzioni varie per il recupero del loro patrimonio artistico e culturale. E che significa? Che dando l'8 per 1000 allo Stato, lo Stato avendo la necessità di avere una documentazione e di non regalare soldi, tutti, anche le parrocchie, sono costrette a presentare dei progetti concreti che possono portare, non per non certo per insegnare al catechismo, ma per recuperare il patrimonio artistico del nostro paese. E sappiamo quanto ne ha bisogno.
Dall'altra parte, meglio una bella chiesa restaurata piuttosto che il finanziamento a uno che ha stuprato bambini e deve pagare i danni, no?
Sì, ecco, appunto aggiungiamo anche una cosa, che i dati appunto della pedofilia, dei danni che stanno venendo fuori, sono sempre esorbitanti. Allora, il Sole 24 Ore del 17 aprile diceva: il numero dei casi resi noti è cresciuto in pochi mesi in maniera esponenziale, con l'indice puntato su non meno di 600 sacerdoti. Questa è la fonte del Corriere, del Sole 24 Ore. E tra l'altro, una notizia che io non ho visto riportato, lui parla addirittura del vescovo ausiliario di Magonza che è stato costretto alle dimissioni, e nessuno ha dato questa risonanza alla notizia come si meritava. Dall'altra parte, cosa abbiamo? Abbiamo che alcuni comportamenti, alcuni modi di agire stanno veramente rasentando la follia. E voglio prendere sempre dal Sole 24 Ore, che dà la dimensione di cosa siamo arrivati. Benissimo, l'Agenzia delle Entrate, che è il nuovo ufficio delle imposte, ha emanato una risoluzione che dice testualmente: le erogazioni liberali in favore del Romano Pontefici, al pari di tutte le erogazioni in favore di enti previsti di persona giuridica di diritto canonico, sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo del testo unico sull'imposta del reddito. Cioè, siamo arrivati al punto che le imprese possono dare il 2% del loro reddito, e su questo non pagano nessuna tassazione, al Papa direttamente. Cioè, nel senso che, e questa è la risoluzione 76 del 5 marzo 2002, cioè nel senso che lo Stato italiano si trova nella condizione assurda e incredibile che io sfiderei qualsiasi persona a fare una donazione a un altro presidente di un altro Stato se gli viene riconosciuta la facoltà di dedurre il 2% del reddito di impresa, perché non stiamo parlando del 2% del reddito dei cittadini. Perché questa qua dice chiaramente: le società di capitali, le SPA, le SRL per intenderci, penso che non hanno bilanci da poco, ricordate sempre che la Fiat è una SPA, la Fiat potrebbe dedurre dal reddito su cui deve pagare le tasse il 2% senza nessun problema, potrebbe devolverlo al Papa, cioè non a una struttura, a una persona concreta. E penso che per la legge italiana questo sia un principio veramente assurdo. E di fronte a questo comportamento di sudditanza ne abbiamo anche un altro. Qualcuno avrà sentito parlare che è uscito un film di Bellocchio con un protagonista Castellito, quello che ha avuto la sfortuna di fare Padre Pio in televisione, per intenderci. Benissimo, questo film, che si chiama L'ora di religione, perché c'è una bestemmia, è stato imposto il divieto ai minori di 14 anni. E io voglio ricordare appunto di cosa tratta L'ora di religione. L'ora di religione è il percorso drammatico, esistenziale, sofferto di uno che scopre che la propria famiglia, in combutta con un cardinale, sta andando a cercare per far santificare la propria madre, che con loro si è comportata in maniera cattiva, feroce, che non gli ha insegnato niente, e che la chiesa di Bonocchio, tramite questo cardinale, fanno di tutto per farla santificare. E ora, un film del genere, per una sola bestemmia, se poi noi vediamo la qualità dei film che girano in televisione o che girano nei cinema o nelle videocassette, non c'è problema. Un film del genere, che tratta di questo, che denuncia questo sistema in cui si utilizza la religione, in cui si falsifica la storia, in cui questo protagonista entra in conflitto perché dice: come mia madre, che è stata una che si è comportata malissimo con me, trova persone disposte a santificarla, a beatificarla. Ecco, un film del genere, che rappresenta appunto un tentativo anche abbastanza, io non l'ho visto però lo andrò a vedere, e qua comunque ho due articoli di due quotidiani che ne parlano, è stato imposto un divieto ai minori di 14 anni. Cioè, ci rendiamo conto, perché esiste una bestemmia. Io sfido qualsiasi persona, se nel linguaggio comune certe espressioni sono acquisite o date di fatto. È benissimo, però questo film andava a toccare questi meccanismi della beatificazione, della santificazione, e denunciava tutti quanti i percorsi in cui anche una persona che aveva avuto una vita da buona cristiana, perché non aveva educato i figli, non li aveva aiutati, perché alla fine era una buona cristiana e giustamente veniva santificata, è stato imposto un divieto di 14 anni. Rendete conto? E non perché il film fosse scandaloso, ma perché il film conteneva una bestemmia e i cattolici si sentivano offesi.
È stata la cosiddetta bestemmia o l'imprecazione, però bisogna vedere che qualità è. È stata la scusa con la quale non far vedere il film, cioè esatto, impedire alle persone di guardarsi il film. Questo è la perché? Perché la Chiesa è un'organizzazione di truffatori, cioè gente come Padre Pio, che lo fanno santo, lo sa benissimo che era pazzo, truffatore, lazzarone, assassino, però ha portato molti miliardi alla Chiesa, mette in ginocchio tante persone vanno alla ricerca del miracolo, dopo andranno alla ricerca anche del miracolo della maga, dalle carte, a leggere il futuro, grazie a Padre Pio, cioè sì, Padre Pio che fa questo.
Ma vediamo che è una dimostrazione, cioè nel senso che uno può pensare che il problema sia limitato. Benissimo, noi abbiamo la storia di tre film che sono contemporaneamente in uscita e tutti e tre hanno subito pressioni, condanne. Abbiamo L'ora di religione, che viene posto un divieto all'età di 14 anni per vederlo. Abbiamo Amen, che si chiede il sequestro, e abbiamo Il banchiere di Dio, che si chiede il sequestro. Tutti quanti i film che hanno a che fare con comportamenti nella storia, nel concreto, soprattutto per quanto riguarda Amen e per quanto riguarda appunto Il banchiere di Dio, dell'attività cattolica. Dall'altra parte abbiamo un film con modo di religione che dà la dimostrazione dei comportamenti di come si creano i santi e i beati, anche utilizzando persone che non meritano niente, cioè meritano dal punto di vista cristiano,
dal
punto di vista umano, personale, culturale, non meritano niente. Di fronte a questi tre film, sono tre film, cioè non è un caso, non è un fattore circuito, cioè non è che la censura funziona solo per questo film. Abbiamo tre film che in contemporanea subiscono queste violazioni, e dall'altra parte abbiamo un'agenzia delle entrate che dice potete dare il 2% del reddito delle imprese tranquillamente al Papa.
Che vuol dire avere facilitazioni, che vuol dire tante cosette significa.
Sì, significa anche che logicamente se verranno pagate meno tasse allo Stato italiano, sicuramente lo Stato avrà meno incassi per poter far fronte alle necessità di tutti i cittadini. Insomma.
E poi quello che sta succedendo nascosto sotto le righe del bilancio è una cosa da mettersi le mani nei capelli, perché questi effettivamente non sanno fare neanche un bilancio tranquillo, cioè non sono neanche dei ragionieri. Quelli del governo di prima erano stupidi, questo indubbiamente erano effettivamente stupidi. Però non erano biechi questi, sotto quelle cifre c'è di tutto, e ricordate che saremo noi a pagare sotto quelle cifre, tranquillamente.
Sì, no, anche perché voglio dare un sempre, parlando dell'8 per 1000, l'8 per 1000 destinato a delle attività utili, è stato anche ridotto perché c'è stato è sceso l'importo destinato di 66 miliardi di lire. È stato un assestamento del bilancio dello Stato, cioè la voce è proprio assestamento fra virgolette, proprio perché significa che c'è anche la volontà di qualcuno di scoraggiare di firmare per lo Stato, perché logicamente non si è dato a intaccare l'8 per 1000 dato alla Chiesa Cattolica, si è dato con la scusa dell'assestamento a toccare quello che veniva destinato alle attività culturali. Però nonostante tutto questo, cioè che non possa piacere lo Stato, noi dobbiamo dare un'opera di piccola coerenza nella dimostrazione che non vanno finanziate queste strutture, perché non pensate che le cifre di 70 per 1000 lire o 10.000 lire, no, l'importante è il segnale che viene inviato, l'importante è anche la coerenza individuale che si va ad applicare.
Cioè, ognuno di voi che firmerà per dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è come se condividesse l'attività di stupro che la Chiesa Cattolica per 1600 anni ha fatto nei confronti dei ragazzini. Cioè, mettetevi in questa ottica, in queste condizioni. Cioè, i milioni di americani che sono cattolici americani che sono indignati per la Chiesa Cattolica, non è che negano di essere cattolici, però si stanno chiedendo che cos'è a questo punto il loro cattolicesimo. E la loro indignazione è proprio la scoperta di essere stati ingannati dalla Chiesa Cattolica. E vi ricordo che l'indignazione è il primo passo per la presa di coscienza. Se non c'è indignazione non c'è neanche presa di coscienza e presa di consapevolezza. ma prima ancora di questi americani, vi ricordo che 4 anni fa circa, adesso hanno più o meno, non me lo ricordo esattamente, a Vienna ci furono 500.000 viennesi cattolici che si staccarono dalla Chiesa Cattolica proprio per l'attività di pedofilia, di pederastia del Vescovo di Vienna. Si staccarono dalla Chiesa Cattolica e fondarono la Chiesa Siamo Noi. Cioè praticamente dissero alla Chiesa Cattolica: noi e te siamo due cose diverse. Noi siamo quello che intendiamo essere. E tu che difendi la pederastia, che difendi la pedofilia, sei un'altra cosa. E differenziarono le due opposizioni. Chiaramente questi si possono sempre attaccare sul piano dottrinale, cioè avremo molte cose a dire sul piano dottrinale, però non possiamo imputare a loro quelli che sono gli atti che fa la Chiesa Cattolica. Chiaramente non sono più imputabili, come non sono più imputabili quelle persone, quei cattolici che sono indignati rispetto al comportamento della Chiesa Cattolica. Perché? Perché in realtà la loro indignazione non è altro che un atto di separazione fra quello che è il loro credere e di quello che è la struttura ecclesiastica. È chiaro che la Chiesa Cattolica non ha più soldi da loro, indubbiamente questo, perché sanno benissimo che quei soldi vanno a finanziare l'attività di pederastia dei preti e pagarsi i processi. Per cui ricordate, chiunque firma per l'8 per 1000 non fa altro che sottoscrivere il diritto della Chiesa Cattolica, per cui del Gesù di Nazareth e del suo Dio, di stuprare bambini. Fate un po' voi.
Ecco, io vorrei dare una piccola dimostrazione di cosa significa forse il termine pedofilia, perché qualcuno dice: ma forse questi preti non sono così cattivi. E voglio prendere appunto un piccolo trafiletto che è uscito sul Corriere della Sera del 17 aprile e lo leggo testualmente. Dal 13 ai 19 anni Greg Ford viene ricoverato in 17 ospedali psichiatrici. Era cronicamente depresso, spiega il padre Rodney, poliziotto di Boston. Cioè, non un poveraccio, era un poliziotto e non è che lui è stato capace di questo. Tentò più volte il suicidio, ma né lui né la moglie riescono a capire perché quel ragazzino sia condannato a una vita da emarginato, tra psicofarmaci e mestieri saltuari. La verità viene alla galla, per caso, alcuni mesi fa, quando Greg, oggi 24 anni, scoppia a piangere davanti alla foto della prima comunione che lo ritrae con padre Paul Shanley. Ecco. In una confessione fiume, il giovane rileva ai genitori le molestie subite dal prete dall'83 all'89. Mi sottraeva al catechismo per giocare a poker scoperto, racconta. Mi stuprava, poi mi riportava in classe e saliva in chiesa a dire la messa. E non pensate che questo sia un caso singolo, isolato. Allora, accusato dalla stampa di aver protetto i preti pedofili, si parla del prete di Boston, del credo di Boston, emerge dal documento di oltre 800 pagine reso noto dall'arciocesi di Massachusetts su ordine del tribunale. Dal dossier pubblicato dal Boston Globe mostra come due cardinali e numerosi prelati l'abbiano coperto per 40 anni invece di denunciarlo alla polizia. Allora, lui un dossier di 800 pagine, cioè non è un fogliettino, perché chi conosce i rapporti di polizia sa che sono massimo 2-3 pagine. Beh, qui abbiamo un rapporto fatto dalla diocesi di 800 pagine, e dal documento interno alla Chiesa Cattolica si dice che due cardinali e numerosi prelati l'hanno coperto per 40 anni. E rendetevi conto cosa significa poi mandare i propri figli al catechismo. Questo padre, che era un poliziotto, che si presume che abbia la capacità professionale di individuare i colpevoli, i responsabili, noi non riuscivamo a capire perché nostro figlio stava così male. E l'hanno scoperto guardando una foto della prima comunione. Io penso che varrebbe la pena che qualche cattolico ci riflettesse cosa significa avere fiducia nei rituali cattolici e mandare i propri figli al catechismo o mandarli tranquillamente in parrocchia. Ricordate che questo qui era un poliziotto.
Ricordatevi che non è che a lui succede, ma voi siete più furbi.
Esatto.
Ricordatevi questo, perché di solito il cristianesimo, educando le persone a identificarsi col Dio padrone, fa sì che le persone pensino a se stesse come furbe, come abili, come loro sì che sanno. In realtà non è così, siete prede d'agguato, voi che ascoltate.
E poi non pensate che questo prete così abile e fosse un prete alla vecchio stampo, perché era considerato un prete hippie.
Ah, bello!
Allora, un altro prete, Stanley, emerso negli anni 60-70 come prete hippie vicino ai giovani drogati, fuggì di casa con problemi di identità sessuale. Ecco, cioè, questo era un prete alla moda, moderno come si direbbe in termini cattolici. Non era un prete chissà quanti anni ha avuto, questo qui era un prete hippie. Perciò pensate benissimo voi cosa significa questo, cioè nel senso che non pensate che ci possano essere comportamenti diversi all'interno di chi accetta.
Il prete moderno, il prete vecchio, il prete antico, il prete che dice le messe in latino,
sì,
e il prete che lo fa cantando, è la stessa identica cosa. Tutti devono impossessarsi delle persone.
Sì, sì, no, ma infatti io poi tra l'altro ne parlerò giovedì prossimo, perché abbiamo avuto ho avuto una notizia in cui inviterò i nostri ascoltatori di andare a sentire un prete che porta la toga, abbastanza giovane, cosa pensa della società dal punto di vista cristiano. Se poi voi penserete che noi, io e Claudio, quando parliamo di queste cose siamo in fondo dei moderati, perché io ho avuto occasione che mi... E questo è un sacerdote che porta l'abito talare alla vecchia maniera, che è giovane perché deve avere qualche anno più di me. Benissimo, un amico mio che rappresenta la sua conferenza gli ha chiesto: ma lei li brucerebbe ancora le streghe? E lui ha detto: no, però io sono per l'eliminazione delle melle marce. E io non so quanto fossero marce le streghe che sono state bruciate sui roghi. Perciò pensate, questo qui lo dice tranquillamente nel 2002. Ecco, io vi inviterò ad andare a vedere questa conferenza, a sentire cosa pensano i cattolici veramente, qual è la loro anima e quali sono i progetti sulla società. Perché i loro progetti sono sempre di dominare la Chiesa in nome di Cristo, e non per tradire Cristo, ma come di Cristo è come quella... risoluzione della Tesi dei Trattati che dice: potete dedurre voi imprese il 2% se lo date al Papa, non se lo date in beneficenza, non se lo date ad aiutare strutture di poveri. Non si dice: no, se tu dai il 2% a una situazione a dei poveri li puoi detrarre. No, tu lo puoi detrarre dal tuo reddito se lo dai al Papa. Direttamente si dice il pontefice romano, non si dice la Chiesa cattolica. Cioè, pensate a quale livello di personalismo e di sottomissione si è arrivati.
Allora, diciamoci anche cosa c'è in gioco di questo. Qui non si tratta semplicemente di avere in gioco un prete pedofilo o una pratica della pedofilia. Davanti alla pratica della pedofilia deve intervenire la polizia, deve intervenire la magistratura. Noi semplicemente rileviamo come la fonte di questa pratica della pederastia e della pedofilia sia nei Vangeli, cioè nell'attività di possesso che è indicata da Gesù di Nazareth rispetto alle persone. Cioè, questa attività di possesso viene concretizzata proprio nel possedere i bambini, nel possedere il più debole e nel farsi possedere dal più forte, e questo è tutto l'insieme della gerarchia cattolica. Ma quello che è veramente in gioco è il nostro sistema sociale, cioè un sistema sociale che non è in grado di adeguarsi a quelli che sono i cambiamenti del tempo che stanno venendo incontro e che già sono in attuazione. Cioè noi, proprio per la presenza della Chiesa Cattolica, stiamo formando un personale sociale, stiamo formando dei giovani che non sono in grado di affrontare il presente che si sta formando, la cultura che si sta formando. Stiamo arrivando a un vuoto culturale in cui non si è in grado neanche di comprendere i più elementari meccanismi sociali. E questo veramente è una cosa atroce. Cioè, io ho sentito delle cose, a parte il fatto che questa radio è uno specchio di quello che è il nostro sistema sociale, ma io ho sentito delle cose atroci, come se un elemento del sistema sociale, tipo la tassazione o tipo alcune cose, venga levato dall'insieme. Perché si dice, non so, in Germania in un certo posto pagano meno tasse di noi. Però se pagano meno tasse significa che ci sono delle compensazioni. Bene, non si è in grado di vedere un elemento, ma anche un comportamento sociale, un comportamento morale, un comportamento etico, nell'insieme in cui questo si esprime e gli effetti che avrà nel futuro. E questa è la mancanza di cultura. E se noi non costruiamo il paganesimo, cioè se non costruiamo la capacità emozionale dell'uomo di espandersi in tutti gli dèi del mondo e attraverso tutti gli dèi del mondo, questo non risorgerà più, perché non esiste una nozione razionale, non esiste che mi e ti, ragionando insieme, arriviamo a delle conclusioni. Non arriviamo a nessuna conclusione se dentro di noi non muoviamo le nostre emozioni, le nostre relazioni col mondo, le nostre attenzioni col mondo, le nostre tensioni col mondo, e le stravolgiamo in un comportamento e una relazione dinamica con gli dèi del mondo. se è inutile che ragioniamo. Ragionare non serve a niente, o meglio serve per comunicare agli altri uomini, ma non a trasformare noi stessi. Soltanto una struttura religiosa che riconosca gli dèi del mondo e che travolga le nostre emozioni portandoci a manifestare gli dèi del mondo possono cambiare la nostra struttura culturale. Questo è in gioco in realtà. Per questo noi puntiamo molto sul discorso della pedofilia, della costruzione del futuro, del vivere la cultura, de guardare il mondo, de vivere il mondo, de esprimere gli dèi dentro di noi. E condanniamo tutti quelli che mettono in ginocchio chi non si può difendere, chi distrugge la vita, chi distrugge tanto per distruggere, tanto per dominare la vita. Perché se può anche ammazzare una persona, te fai i conti con la legge, perché hai ammazzato una persona, te vai in galera. Dal punto di vista religioso non significa niente, cioè la vita si è sempre ammazzata l'un con l'altro fin dagli albori del brodo primordiale. Ma quando si saccheggia la vita per il gusto di saccheggiarla, si distrugge per il gusto di distruggerlo, allora è infame, è orribile. Quando c'è il gusto del possesso, allora è orribile.
Sì, io voglio dare anche una dimostrazione di quanto è stata la volontà, non di occultare, perché anzi di incoraggiare questi sacerdoti pedofili, perché praticavano l'amore di Cristo verso l'umanità ed erano cristiani fino al midollo, fino proprio nell'ultima parte di se stessi, applicavano l'imitazione di Cristo. Prima appunto citavo questo prete hippie, moderno, alla moda, al passo con i tempi. Il prete hippie denunciato nel 67 e mai denunciato. La vicenda di Padre Shanley è venuta a galla solo pochi mesi fa, chiaramente, e i primi casi risalgono al 67. È uscito un altro documento che parla del loro comportamento che hanno avuto le autorità, e il Corriere della Sera dice: i suoi atteggiamenti allarmano il Vaticano, che con una dura lettera indirizzata nel 1978 all'allora cardinale di Boston, Medeiros, esige spiegazioni. Quest'ultimo li invita di celebrare la messa ai gay, ma non lo allontana dai bambini che Shanley è accusato di aver continuato a molestare fino al 90, quando si trasferisce alla diocesi californiana di San Bernardino grazie a una lettera di raccomandazione del reverendo Robert Banks, braccio destro di Lowe, il cardinale attuale di Boston. Nel 1981, di fronte a prove schiaccianti, la diocesi è costretta a sborsare $40,000 a un ex carichetto violentato da anni da Shanley. È un malato, fermatelo, esorta il reverendo John McCorran, suo ex compagno di seminario. Ma nel 1995 Shanley viene trasferito alla Leo House, ostello cattolico di Manhattan per giovani studenti. L'anno dopo il cardinale Lowe firma la lettera di pensionamento ringraziandolo per l'ottimo lavoro svolto. Cioè, fra virgolette, l'ottimo lavoro svolto. Cioè, questa è una persona che dal 1967 non è mai stata processata. La storia è venuta fuori solo da un paio di mesi, e quando questo è andato in pensione la lettera era l'ottimo lavoro svolto, quando esistevano già prove dal 1967. Questo è stato mandato in pensione nel 1996. Esatto. Cioè, fatevi i conti delle date.
Il fatto che lui adesso può sembrare comica, ma in realtà non è comica, non è neanche spiritosa, magari lo fosse, che fosse ringraziato per l'ottimo lavoro svolto. In realtà, per riuscire a costruire un prete o per riuscire a costruire un buon cristiano, bisogna stuprargli la vita. La stupratura fisica è irrilevante, tutto sommato, cioè è solo un corollario, perché se questa persona ha proceduto a fare violenza o comunque ad avere atti di possesso rispetto alle persone, significa che ha fatto atti di violenza, atti morali, atti sulle emozioni delle persone, che sono di un'atrocità immensa e che sono quelle che ha fatto l'ottimo lavoro costruendo dei buoni cristiani. Perché il cristiano è tale perché è disarmato davanti alla vita, perché non riesce a cogliere i meccanismi della vita e deve confidare nella provvidenza del Dio padrone. Cioè, anziché dire io mi attrezzo per affrontare la vita, io mi costruisco, io mi trasformo, io studio, io elaboro, io agisco, dice spero che il Dio padrone venga ad aiutarmi. che dopo, se hai soldi, il Dio padrone sarà sotto forma di quei soldi, per cui si comprerà i servizi, perché lui non sarà in grado di affrontarli. Se non hai soldi, sarà un supplicante. Ma sia quello che ha i miliardi e che se compra i servizi, sia quello che fa l'acatone davanti all'ospedale con i santini del Padre Pio, roba di sto genere, la distruzione della vita, la distruzione della struttura emozionale è uguale, cioè non cambia, cioè la miseria morale ed emozionale è una costante ed è quella che va a distruggere il sistema sociale, a costruire la miseria economica alla fine.
Sì, pensate appunto qua, cioè io vi ripeto anche le date, questo prete pedofilo, o il Vaticano scopre che è pedofilo, questi comportamenti nel 1978, cioè la notizia è sul Corriere della Sera del 17 aprile, mercoledì 2002, ieri. Perciò se voi andate in edicola, forse lo trovate ancora, se andate su internet lo troverete fra qualche giorno. Benissimo, nel 78 il Vaticano conosce questo pedofilo, chiede spiegazioni alla diocesi, la diocesi dice vabbè, non gli faremo più dire le prete e le messe ai gay, però i bambini,
e
la sua missione continua a predicare ai bambini. E dopo dal 78 che il Vaticano non è a conoscenza, nel 96 per età, non perché lo vogliono mandare in pensione per farlo fuori, perché è talmente vecchio, perché insomma è dal 67 che in attività permette che abbia fatto un'ottima missione, insomma, cioè, non è poco, dal 1967 al 1996 essere in attività continua. Benissimo, lo mandano in pensione per raggiunta età, per meriti anche, sì, perché sei proprio premiato, come si dice, sul campo, e lo ringraziano per l'ottimo lavoro svolto.
Ecco, adesso io fermo Francesco, lo stoppo. Questo è il comportamento dei cattolici, questi sono i tre filetti che arrivano sui giornali e che chiaramente arrivano sempre di più, e il giorno 29 aprile c'è la riunione della Corte d'Appello di Bologna per decidere l'entità di risarcimento danni a Marco Dimitri per ingiusta detenzione, per quelle accuse assurde di violenza che gli hanno fatto, e guarda caso quelle accuse assurde erano fatte proprio dai preti cattolici, cioè da Biffi e dalla sua banda, tant'è che il consulente del pubblico ministero, la Musti, era quel Michele Darré che aveva scritto un libro in cui avallava il diritto al sequestro di persona per scopi religiosi. Un individuo scrive un libro avallando il diritto di sequestro di persona per scopi religiosi e un pubblico ministero lo usa come consulente.
E sì, e vorrei anche ricordare che quel ragazzino a cui si accusava appunto Dimitri di aver fatto violenza sul ragazzino, questi genitori avevano fatto esorcizzare da un prete cattolico riconosciuto il loro figlio. A questo punto io penso che il rituale dell'esorcismo fatto su un bambino così piccolo non sia per niente indolore, non penso che sia soltanto una passeggiata o qualcosa di leggero, è qualcosa di ben più terrificante, anche perché
non è stato avanzato nessuna inquisizione rispetto alla Chiesa cattolica, però il tribunale ha riconosciuto che tutte quelle accuse che erano rivolte a Marco Dimitri e quelle centinaia e centinaia e centinaia di articoli che sono uscite sui giornali è stata tutta un'operazione cattolica di tentativo di devastazione istituzionale e di coprire ciò che lei fa, perché alla fin fine è questo, e lo vediamo nei comportamenti dei singoli preti. Cioè praticamente da una parte la propaganda e l'uso dei media per distruggere le persone, e dall'altra parte l'uso della propaganda e di media per nascondere esattamente ciò che fanno i preti cattolici, ciò che fa Wojtyla, perché possiamo tranquillamente dire che lo fa lui, perché è lui che li ha coperti, è lui che non li denuncia la polizia, è lui che non li ha denunciati la polizia, per cui lui è il responsabile alla fin fine. Abbiamo un capo dello Stato che è uno stupratore di bambini, fate un po' voi.
Sì, e io voglio appunto dire che il fatto di lasciare passare concetti come quello dell'esorcismo o della possessione alla fine veramente sconvolge le persone, veramente poi crea dei danni. Lo pensate che non sia più nessuno disposto a crederli, perché è uscita appunto la notizia che l'esame sull'assassino che ha terrorizzato Padova, virgolette, ho ucciso in preda al demonio. Cioè, pensate che di fronte a una simile affermazione, adesso io non so se le prove che sia o non sia colpevole, non voglio aprire questo, però rendetevi conto quante persone di fronte a una simile notizia sono disposte a credere che il Don Moll sia impossessato di lui e gli abbia fatto compiere queste cose, se le ha commesse lui.
Ma da quello che io ho visto, cioè da quello che ho appurato di questa notizia, in realtà il perito, il psichiatra, no? Andreoli, oltretutto, è anche abbastanza bravo. Se non ho mai detto una cazzata del genere.
No.
Praticamente lui aveva rilevato che questo ha dei momenti di defiance, no? E lui praticamente diceva che in quei momenti di preda non si ricordava cosa faceva. Allora non si sa bene se questo qua sia abile a farsi passare per matto, che probabilmente vuole spagnarsi l'ergastolo, ogni imputato ha il diritto di difendersi al meglio, chiaramente. Oppure se secondo me in questo caso i giornalisti ci hanno macinato sopra,
No, ma io mi pongo un altro problema, che molta gente che sicuramente ha visto questa notizia è disposto a credere che sia stato il demonio.
Sì, ma indubbiamente.
Cioè, questa è la cosa appunto più pericolosa, perché uno può fare qualsiasi cazzata, può sparare qualsiasi affermazione, però il problema è se qualcuno è disposto a crederli. E io penserei che se chiedessimo a molti padovani se credono in questa affermazione, purtroppo ci crederebbero. Ah,
sì,
sarebbero disposti a dire...
Una buona percentuale di gente che va a Sant'Antonio a chiedere la grazia, indubbiamente. Cioè, il problema è che... La magistratura non lo accetta più da molto tempo questo tipo di cose. Sai, c'è stato anche un Freud.
Beh, d'altronde sai, il nostro caro Sant'Antonio da Padova quante persone ha ucciso, solo che le ha uccise in nome di Dio.
Certo, per questo l'hanno fatto santo.
L'hanno fatto santo. Cioè, se probabilmente questo killer diceva che uccideva in nome di Dio, quest'ora sarebbe santo anche lui. Casomai è un'ispirazione per il prossimo killer.
Sì, se dovete fare il killer, chissà che avrete qualche attenuante. La legge è uguale per tutti. Dopo però
sicuramente vi faranno.
Gli attenuanti diversificano, in effetti. Francesco, diciamo due cazzate sui nostri dei. Va.
D'accordo. Beh, comunque. Concludiamo appunto dicendo appunto questa era un'introduzione abbastanza lunga e consistente, perché visto siamo in periodo di 8x1000 e sicuramente delle immagini pietose e commoventi ve le andranno a presentare in tutte le sale, seppur di avere le vostre 1000 lire.
Aspetta Francesco, quando noi abbiamo cominciato a parlare da questa radio c'era gente, no? C'era gente che si faceva tante menate per cose diverse da quelle che noi dicevamo e accusava noi di pompare notizie o comunque di dare delle notizie non vere. E invece si è dimostrato che quello che loro facevano era falso o era assolutamente irrilevante, mentre invece quello che noi dicevamo fin da 5 anni a questa parte è cresciuto al punto tale che il Vaticano è imputato. Cioè noi abbiamo Wojtyla che è imputato, cioè è stato chiamato in causa in processi. E questo, ma non dico 2 anni fa, ma 5 anni fa,
sì,
guarda, nessuno ci avrebbe mai pensato una cosa del genere.
Sì, ma vuoi vedere che fosse il Papa ascoltandoci su internet, sei convinto che è lui che è capo di una situazione piena di pedofili?
È
una battuta, cioè nel senso anche appunto è una battuta. Però cioè, rendetevi conto che quando noi cominciamo a fare, tra l'altro, noi abbiamo sempre detto che la causa, l'origine della pedofilia cattolica e cristiana è sempre come riferimento all'immagine di Cristo. Cioè,
e dei Vangeli, cioè al di là che anche prima del cristianesimo c'era in Roma antica la sodomizzazione, che era la punizione che il padrone di casa faceva al ladro che era entrato nella sua proprietà. Praticamente se ti leggi i Priapei, no? Cioè, i canti Priapei. Praticamente se qualcuno veniva a rubare nella casa del padrone, il padrone aveva il diritto di sodomizzarlo. Praticamente questo, cioè in pratica questa è casa mia e mi detti faccio quel che voglio. Che era esattamente quello che era un atteggiamento civile, cioè faceva parte della società civile. Quando i romani furono umiliati alle forche caudine, praticamente furono tutti sodomizzati e si parlava di quanto era fortunato un centurione che essendo molto grasso aveva il culo grosso e sentiva meno male, per cui a Roma nei paesi precedenti al cristianesimo questo esisteva, però era un comportamento civile. Questo comportamento civile non era dettato dal possesso di un individuo su un altro, cioè semplicemente apparteneva a delle regole di vita. Il cristianesimo ha trasformato questo in mezzo attraverso il quale costringere le persone a credere nel suo Dio. Cioè praticamente da quello che era un comportamento civile lo ha trasformato in mandato del Dio. Cioè il Dio padrone è che dice alle persone che ha da mettersi in ginocchio davanti a lui. e in qualsiasi modo le persone devono mettersi in ginocchio davanti a lui, che poi vengano stuprate o meno, questo dipende dal singolo individuo davanti al quale si mettono in ginocchio. Mm. Però è irrilevante a questo punto, per cui quello che era dal punto di vista civile un comportamento, il cristianesimo lo ha elevato a manifestazione del suo Dio. Fate un po' voi, cioè per me è aberrante, insomma, fate. Cioè, Zeus si innamora del ragazzo, ma è un rapporto, esatto, fra persone, cioè si innamora della persona, non diventa il possessore del ragazzo. Innamorarsi delle persone è possibile, cioè, è una cosa che è normale, direi. La legge chiaramente stabilisce dei termini precisi, però innamorarsi fa parte della vita. Ma possedere le persone, costringere in ginocchio, costringerle a distruggere il loro futuro, questo è infame. E non ci sono alternative, Fiore. Questo è infame.
Sì, poi deve essere considerato anche il contesto complessivo, perché ad esempio tutto il concetto di colpa, di punizione, di sottomissione, esatto, di condanna, cioè, esatto, è terrificante, perché logicamente certe cose in contesti culturali meno drammatici sarebbero accettate, perché c'è una cultura che li fa appartenere alla vita.
C'è la storia di Alcibiade. Mm. Alcibiade che vuole farsi Socrate. Alcibiade è allievo di Socrate, vuole farsi Socrate, ma Socrate non ci sta. E allora Alcibiade se le inventa tutte, ed è anche patetico, perché lo invita a cena, poi lo invita a far ginnastica e lotta a nudi, dopo lo invita a dormire insieme su stesso. Cioè, ci prova in tutti i modi, però sarà quella volta comunque. Socrate non ci sta, ma non è che non ci stesse, semplicemente non ne aveva voglia. Però quello che voglio dire era che il rapporto fra persone è una cosa, quello che è l'attività di possesso, l'attività di distruzione della persona, quello è un'altra cosa.
E appartiene solo al monoteismo.
E appartiene solo al monoteismo. Va bene, Protogono. Io quando ho trovato questo nei Nini Orfici mi sono scervellato, questa divinità. In realtà il nome Protogono, che faccio anche fatica a pronunciarlo, appartiene proprio agli Orfici. Vi ricordo che gli Orfici sono molto tardi, e Protogono in realtà sarebbe Eros, sarebbe l'intento, sarebbe ciò che non nasce da nulla, ciò che genera da se stesso, ed è la forza della vita, la forza dell'universo che si manifesta in ogni ente. Cioè l'intento è qualcosa che si manifesta in ogni entità, in ogni coscienza che dice io sono diverso dal mio insieme, e noi lo identifichiamo con Eros, cioè nella Teogonia Esiodea vi ho parlato di Eros, ed Eros non è altro che l'intento. Naturalmente Eros negli Inni Orfici diventa invece quello che tutti siamo abituati a conoscere, cioè Eros il figlio, l'amichetto di Venere, no? Perché l'intento sessuale, cioè il raggiungimento delle intenzioni sessuali, l'affascinare l'amica, l'amico, tutto il resto, fa parte della vita. Per cui Eros negli Inni Orfici diventa questo, mentre invece l'Eros, come era scritto nella Teogonia Esiodea, è Protogono degli Inni Orfici. Per cui abbiate pazienza se mi inverigola un po' la lingua, è abbastanza breve comunque. Allora, prima di tutto vi leggo l'inno. E vi ricordo sempre che gli Inni Orfici erano inni misterici dove c'erano gli iniziati che, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, costruiscono se stessi nell'eternità. E questo è l'iniziato. Ebbene, chi si prende in mano la responsabilità della propria vita chiama gli dèi a alimentare il proprio intento e la propria volontà, no? E negli Inni Orfici in Protogono abbiamo, e questo è l'inno: invoco Protogono dalla doppia natura, errante nell'etere, nato dall'uovo, superbo, dalle ali d'oro, dalla voce di toro, origine dei beati e degli uomini mortali, seme memorabile, onorato con molti riti, erichepeo, indicibile, sibilante, occulto, germoglio tutto lucente, che dissipasti la nube scura dagli occhi, roteando da ogni parte, convenientemente con i colpi delle ali, conducendo la splendida luce santa da cui ti chiamo Fanes e Priapo, Signore e Antauge dallo sguardo lucente, ma beato, molto scaltro, molto fecondo, vieni con gioia, alla sacra multiforme cerimonia fra coloro che iniziano ai misteri. Allora, in tutto l'inno c'è: vieni fra coloro che iniziano ai misteri. Cioè, iniziare ai misteri significa avere l'intento di proseguire, e Protagoro arriva ad aiutare chi viene iniziato ai misteri. E vediamo il commento, che è abbastanza breve. Negli inni orfici, Protagono è l'equivalente di Eros nella teogoniesi Odea. Entrambi sono figli di nessuno e nascono dall'uovo, nascono dalla dissoluzione della coscienza di sé che c'era all'inizio del tempo, solo che Eros è una tensione di quell'energia che si espande nell'universo, quella tensione, voce di Toro, che è l'origine degli dei beati e dei mortali. Protagono è l'intento, è il fine cui giungono le coscienze di sé, che prendono forma dall'insieme in cui separano se stesse dal circostante. Protagono porta luce in quanto porta l'intento, il fine cui aspira chi riconosce se stesso diverso dall'insieme. La luce portata da Protagono è la necessità che ha la coscienza di sé di rispondere alla domanda: cosa faccio? Il come lo faccio appartiene a lei stessa. È correlata anche la descrizione di Protagono, indicibile, sibilante, occulto, germoglio tutto lucente, perché questa è la rappresentazione che ne hanno gli esseri, che costruiscono se stessi spinti dalla forza di Protagono. La mitologia greca racchiude varie forme di miti, e i miti vengono gestiti da chi percepisce in base alla propria cultura e alla propria conoscenza. Non necessariamente un nome usato in un mito riveste la stessa sostanza di quanto significa quel nome in un altro mito. Troverete spesso il discorso degli epiteti riferiti a questo o a quel dio all'interno di un mito, come troverete quegli stessi epiteti riferiti sia all'oggetto in sé che viene indicato come consapevolezza, sia l'oggetto che esprime quel dio e che nel manifestarlo assume una tale importanza da diventare quel dio con l'aggiunta di un altro nome. Eros, ad esempio, nei lini orfici assume una connotazione più vicina alla condizione umana, anziché potenzialmente li rappresenta tutti, e Zeus lo inghiotte, tanto che si trova Meti, che sarebbe in alcune tradizioni uno dei nomi di Protagono. Solo che in Esiodo Zeus divora Meti perché Meti potrebbe partorire un dio che lo detronizzerebbe. In questa azione Zeus si trasforma in stregone, in un dio costruttore. Nessuno è un dio costruttore prima di lui, perché Meti è l'intelligenza progettuale, l'intelligenza finalizzata a raggiungere uno scopo, quello che chiamo comunemente come Nous. Infatti è proprio attraverso Meti che Zeus partorisce Atena, che è dono agli esseri figli di Era affinché bussino alle porte dell'Olimpo. In altre tradizioni Protagono assume molti nomi, quali Zeus, Protagono che significa primo generato o il primo generatore, Pan, Fanes, Bromio, Eros, Meti. È importante conoscere questo, perché ognuno di questi nomi è un costruttore di futuro, pone le basi affinché nuove coscienze di sé germinano. Dunque ognuno di loro è un Protagono, proprio perché esprimono Protagono nelle loro azioni, ponendo le basi per costruire il futuro. D'altronde, l'intento è la forza universale che porta a costruire la coscienza universale, che viene distrutta dalla distruzione dell'uovo e dalla nascita della materia e della luce. Chiunque costruisce il futuro e pone le basi affinché il futuro germini, manifesta intento e può considerarsi un Protagono, quale manifestazione della specificità del Protagono universale. Per questo lo onoriamo bruciando mirra.
Beh, sai,
vai.
Posso partire?
Sì, 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 tranquillamente.
Allora, beh, il discorso, sai, di tutti quanti gli inni orfici e di tutti quanti gli inni antichi di tutta la mitologia, se ben compreso, dà sempre una dimensione fondamentale di quella che sia la distanza che il politeismo ha rispetto al monoteismo. Noi da un'altra parte abbiamo nel monoteismo c'è l'affermazione del Dio che dice: io sono il tuo Dio, sono il Dio di tuo padre, sono il Dio di Israele, tu devi essere a me soggettato. Questo non l'abbiamo mai in tutti quanti i racconti. Abbiamo sempre chi racconta, chi scrive, chi afferma, dice: io vedo che questo Dio è un Dio capace, che è un Dio abile, che ha molti poteri, ha molte capacità. Ma ma non sta non crede in questo Dio. Questo Dio non ha bisogno di affermarsi, di dire sì, guarda che io, ciao, io sono Giove, vedi che sono Giove. No, questo Giove o Protagoro si fa riconoscere per le sue capacità, cioè nel senso che dà dimostrazione continua del suo essere, del suo potere, delle sue intenzioni, di quello che conosce, di quello che ha. Ma poi una cosa fondamentale è che tutte, soprattutto in queste genealogie, esiste il discorso dei figli, cioè nel senso di dire questo è un Dio figlio di qualcos'altro, ma non è creato, non nasce dal nulla, è sempre il figlio di qualcuno, ma il figlio significa che esiste un legame, che esiste una continuità, che esiste una cosa che viene tramandata, che viene continuata, che viene proseguita, ma implica che i figli devono anche essere educati, cioè noi abbiamo chiaramente l'esempio classico della creazione monoteistica in cui esiste il paradiso, l'Eden, e prende qualcosa e fa l'uomo e poi gli dà un calcio in culo e dice arrangiati. Dall'altra parte abbiamo tutta quanta questa gerarchia, tutta questa famiglia, questa continuità, questa genealogia in cui i figli vengono coltivati, in cui vengono allevati. Quante divinità sono, ad esempio, destinate a essere delle nutrici o allevare figli, allevare anche i figli degli umani? E la volontà continua di tutte le divinità di ogni panteo è sempre quella di avere figli con altri esseri.
Viene sorpresa Demetra che stava versando nettere ambrosia a un ragazzo, viene sorpresa dalla madre, allora Demetra si rivela. Versare nettere ambrosia significa dargli gli strumenti per diventare un dio.
Sì. Ma sono creati, sono cresciuti, sono desiderati, sono cercati, cioè nel senso che il fatto che spinge nel monoteismo alla creazione del mondo non si comprende il perché il Dio si vada ad applicare una simile attività. Esatto. E invece il discorso del figlio implica che anche esiste una tua passione, un tuo desiderio, esiste anche una tua volontà, esiste anche un'assunzione di responsabilità. Perché logicamente, a meno che, che i padri non siano cristiani, che a questo punto dei figli non gli frega niente, però ad esempio cioè, in tutte le mitologie c'è sempre anche la responsabilità del padre, cioè che il padre si preoccupa, se non essere lui, di darlo a qualcuno che lo possa allevare. Cioè il fatto appunto che ne sia conscio, che non può essere abbandonato, che non può essere trascurato, e soprattutto che non può essere lui, solo Dio, il capace di dargli l'educazione.
Nella mitologia, quando un Dio viene abbandonato, cioè quando qualcuno viene abbandonato affinché venga trovato.
Sì.
Cioè c'è sempre questo, cioè non c'è l'abbandono per l'abbandono, la distruzione per la distruzione, ma c'è sempre il legame, no?
Sì, ma esiste anche un'altra cosa, cioè che l'abbandono avviene perché questo permette poi di creare ulteriori legami, cioè nel senso che il Dio è cosciente di chi abbandona, perché poi cercherà o rientrerà in contatto, ma dà anche una possibilità alla parte di se stesso di crescere con esperienze nuove. Dà anche la possibilità e la dimostrazione che anche gli umani possono allevare il divino e sono divini. Cioè non pone un livello di inferiorità, perché dice io so che anche chi è umano ha la capacità di allevare un Dio.
Esatto.
Cioè, pensate solo a questa affermazione, pensate soltanto a questo. E io so che anche un umano è capace di raccogliere un bambino e di cogliere il significato al di là della sua provenienza, anche se io non la conosco, che deve essere educato, che devo seguirlo. E questo è significativo, cioè nel senso che noi se prendiamo i racconti soltanto come raccontini così e non andiamo a capire la profondità di questo racconto, è veramente tragica. Quando mai il Dio dei cristiani o il Dio dei monoteisti si preoccupa dei suoi figli o di chi lo segue? Non si pone mai questo problema. Quando mai si pone il problema di cercare il contatto con qualcuno? Quando mai dimostra a tutta l'umanità o le altre divinità la sua capacità? Il Dio dei cristiani questo non lo farà mai, non lo deve dimostrare mai.
Porta a dormire agli uomini, ammazza.
Ma la cosa significativa è poi tra l'altro che il Dio dei cristiani è definito solo Dio e basta, e invece noi abbiamo dall'altra parte abbiamo un Dio che diciamo è veloce, è capace, è intelligente, è astuto, ma sono qualità, e indica che un Dio non può essere preso soltanto perché è Dio, ma deve dare la continua dimostrazione di questa sua divinità. E se quella dimostrazione di qualità, di capacità la deve dare un Dio, lo deve fare anche l'uomo.
Anzi,
motivo di più.
Va bene, Francesco. 10 minuti sì, di telefonate. È 049 700 838. Pronto? 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 Sì?
Volevo fare una domanda un po' particolare.
Tu falla.
Voi l'avete sua morte con tutta la religione monoteista?
No, sì. Non l'abbiamo, è solo i monoteisti che c'hanno a morte con noi, ci stuprano anche i ragazzi.
Comunque vai avanti.
Dimmi.
No, cioè io volevo chiedervi una cosa sola, perché cioè ci vuole una partenza per poter parlare.
Sì.
Avendola voi su con la Chiesa cattolica, probabilmente, cioè, non dico quello solo con la Chiesa, ma anche col cristianesimo in generale.
Sì, anche con l'Islam,
buddismo. Ah, con l'ebraismo.
Voi credete ai miracoli, cioè le guarigioni che avvengono sotto tipo quelle scritte nei Vangeli?
Noi sappiamo che gli uomini hanno delle possibilità di autoguarigione, specialmente per tantissime cose. E anche hanno capacità di non ammalarsi in situazioni drammatiche, per cui esistono delle forze all'interno dell'uomo che sono in grado di trasformare, ma è l'uomo che deve mettere in moto.
Ma adesso io vi faccio una domanda,
cioè tu
voi avete letto la Bibbia e non ci credete, naturalmente,
ma cioè, è un insieme di panzane, dai, di cavolate mostro.
Nei Vangeli sono scritti dei miracoli, sì, di non so, di guarigioni,
sì,
di...
sì, ma non scritte di cazzate nella Bibbia.
Prima di lui e contemporaneamente a lui c'erano in giro centinaia di persone che vantavano miracoli infinitamente più abili.
No, ma aspetta, che veniamo alla domanda, altrimenti non... Voi, se vedeste questi fatti davanti ai vostri occhi, ci credereste?
No,
perché non sono mai avvenuti.
A meno che, cioè, non sia imbonitori, truffatori.
No, cioè voi non
esiste,
ci credete, insomma.
Esiste, no, anche perché so benissimo quali sono le cose che si possono trasformare, capisci? Cioè, io posso anche pensare che ci sia un cancro che regredisce in certe condizioni, ma io non posso pensare che le cose succedano dal nulla. Esistono le forze che si mettono in moto dentro la persona.
Sono le persone che lo mettono in moto.
Allora siete in moto... siete come i protestanti, gli evangelisti?
No, assolutamente. No,
noi siamo come i pagani politeisti.
Eppure i pagani politeisti sono venuti dopo del monoteismo.
Quando mai?
Quando mai?
Adamo era monoteista.
Ma Adamo non è mai esistito.
Ma stiamo scherzando, cioè,
fatemi un certificato di nascita.
Mio nonno, e anche il tuo, perché purtroppo ce l'abbiamo anche insieme, ha combattuto come unica cellula infinitesimale, bione piccolo, per uscire dal brodo primordiale, e si è trasformato generazione dopo generazione. Per cui,
ma allora voi non credete che ci sia stato un inizio?
Beh, inizio come la creazione,
inizio,
no.
Anche adesso siamo in un inizio di un futuro.
Sono continui inizi.
Ci sono continui inizi, come ci sono continue continuità e trasformazioni.
Ma non c'è la creazione da nulla.
Non c'è un colpo di bacchetta magica, non esiste.
È un po' difficile parlare, sa.
Immagino.
Beh, all'inizio non c'è il nulla, non c'è il Dio dei cristiani che dal nulla genera qualcosa. Cioè, il mondo è eterno.
Il problema è questo: o c'è una volontà esterna che agisce sull'uomo, e questo è il monoteismo, oppure ci sono le volontà interne alle persone o ai soggetti o agli enti o agli animali o alle piante che agiscono verso l'esterno. Ogni cosa ha il Dio che cresce dentro se stesso e che agisce verso l'esterno. Tu sei un Dio, Francesco è un Dio, io sono un Dio, il virus è un Dio, il batterio è un Dio. E tutti abbiamo delle forze per le quali agiamo. Per cui queste forze vanno in adattamento, non vanno per diventare padrone di qualcosa. Questo è il nostro modo di vedere la vita.
Sì, no, cioè il monoteismo è quello che serve a trovare l'uomo, voi fate il politeismo, cioè la dispersione dell'uomo.
No, assolutamente.
Il monoteismo...
Come fanno a trovarsi quando è disperso? Oggi ci sono tante... Avete detto voi prima che in America ci sono... cioè non hanno più nessun indirizzo, nessuno stimolo.
No, chi ha detto questo? Chi in America?
Cioè, avete letto all'inizio, sì, che avete letto negli Stati Uniti che i ragazzi non hanno più stimolo.
Hanno perso quello che è la dimensione culturale a livello generale. Questo è il prodotto.
No, piano, ma non tutti gli americani, perché esistono anche i ragazzi pagani, perciò.
La cultura generale.
Sì, ma il fatto è che perché c'è questa dispersione?
Perché
oggi abbiamo un sacco di comodità che sono degli idoli.
No.
Ma perché? Dov'è il problema?
E gli idoli sono quelli che disperdono.
No, assolutamente.
Persona non è attrezzata per affrontare la vita, è disarmata e viene disarmata proprio mettendola in ginocchio a pregare. È il monoteismo che costringe le persone alla sottomissione, per cui a venir meno alla propria cultura. Il politeismo invece necessita di molta cultura, perché deve affrontare la vita, deve costruirsi continuamente.
Ognuno segue la sua strada.
Non ti ho mica detto di cambia strada,
buone condoglianze.
Ok, grazie.
Ciao. Altrettanto, poveraccio.
Mi
dispiace vedere scusatori messi così male.
Il problema è questo: le persone non si rendono conto cos'è la sottomissione, e questa è la cosa più atroce.
No, ma ricorda che tutte le cose sono fondamentali solo se la persona è capace di affrontare, sì, di affrontare la realtà. Cioè, soltanto
appunto
se una persona è capace di affrontare la realtà, di affrontare le cose che si presentano.
Scusa, mi scusi, è di questo che voglio dirmi. contrari del padrone, le conquiste sociali, cioè qui che mette in discussione le conquiste sociali, per esempio in Russia che le conquiste sociali, c'è stato il deperimento della società delle conquiste sociali, però i paroni li vuoi distruggere le conquiste sociali, allora nasce come la rivoluzione francese che copre tutti i paroni. Il discorso è chiaro e tondo che bisogna essere distaccati dalla proprietà, ma il discorso è che non bisogna anche di paroni buoni e di conquiste sociali rispettate, perché rispettate come chi rispetta il diverso, perché conquiste sociali vuol dire rispettare il diverso, vuol dire che è una cultura generalizzata e no a senso unico che sia sopraffazione che risponde okay. Ai nostri magagni.
Vabbè.
Capito come?
Certo.
Ciao.
Pronto? Ciao, dimmi.
Ciao, a me mi risulta che anche i politeisti fosse pedofili.
Allora,
mamma mia.
Te lo spiegare prima.
Cioè, probabilmente non violentava, ma da quello che ho letto...
No, non ci siamo. È ben diverso.
Il concetto di possesso e la violenza per attività di possesso è proprio del monoteismo. Che dopo qualcuno si innamorasse del ragazzo, si innamorasse fra uomini, o che piacesse andare con uomini, non ha importanza, perché non era l'attività di possesso, era innamoramento.
Sì.
Mentre invece ciò che fanno i cattolici e quello che insegna Gesù di Nazareth è l'esercizio del possesso. Lasciate che le persone vengano a me, soltanto se sei nel mio gregge mi capisci. Cioè, è questa attività di possesso che dopo, insieme a tutto il resto, va a fare la pederastia cattolica.
Mi pedofilo, dico che è quello che piace di Bogge, mi piace la gente della mia età e basta. Non faccio distinzione se...
Beh, sui gusti non si discute, dai.
Sui gusti, cioè, in effetti.
Diremo però che tra quello che mi ha detto a me, ma perché che ne ha detto tante, non mi ne ero, mi ha detto che anche a Cristo ha detto chi che fa qualcosa un Boggia si mette una piera al collo, si butta giù.
No, ma l'ha detto in altro senso. L'ha detto in un senso perverso.
Ad ogni modo, che il cattolicesimo violenta, perché le persone siamo perfettamente d'accordo, perché se un'associazione a delinquere violenta la gente, perché sentite Ciappi, qualsiasi che sia sta inculcato il cattolicesimo, io sono convinto che a sbagliare se sempre e comunque gli altri,
sì,
in discussione non si mette mai,
certo.
E dopo viene fuori i profeti, come hai detto tu, che hai detto che sta Satana, come sta quello che ha sparato il Papa, che ha detto che sta Madonna e Fatima, sì, no?
Esatto.
E a sto punto qua uno può fare qualsiasi roba perché non c'è più nessuna logica. E a me filosoficamente un fiato di coerenza e di logica nella vita, bisogna che sia, perché se no non discuto neanche qua gente che non va né logica né filosofia.
Sì, ma perché pensi che non vengano a discutere con noi? Perché o te metti in
ginocchio... Infatti mi cargo, menti, perché guarda chi sia qui a Toni, guarda che quando che uno che ha natura, che dà e ha possibilità di riprodursi e che autonomamente contro natura e decida di non farlo, è un folle! Non che sia giustificazione logica! Meglio i protestanti, meglio chi che te vuoi. E quando che uno va qui bocci, sento perché? Perché siccome quando che l'è frustrano non ha più energia vitale, e ora come quando chi bruscando e a roba quando che nasce e primisce ga energia perché gli ha da fare evolversi, i bocci ga energia perché gli ha da portare su un uomo in divenire. E io sa, e qua so autorità o finta autorità, i violenta, maiori e anche quelli che va a fare il catechismo, perché mi è successo una maestra a fare il catechismo. E dentro la scuola un Boggia che metteva in mano a Mona e mi fiora, siccome ero abituato a dare a chi che a voi, se a voi, ma se non è a voi, no. E quando che ha detto parlare una passura di botte, ha detto no, una bambina brava e tranquilla come te non deve farla. E questo è quello che fa i cattolici, Dio Canarì, e tutti quelli che mandano i Boggia a catechismo, gada a mettersi sua cogna, che sei delinquenti. E questo qua, perché mica tira fuori me fiore, ma adesso sta qua, perseguito, tutto il sistema, perché mi mettiamo pagnin, Dio can, e prima tiro fuori eroi da chi che mi ha messo, ma dopo con una vita per perseguitare che altri, e so peso di te. Buon saluto, ciao.
Vabbè, buon lavoro, mi raccomando, cerca di essere duro e continuare allora, in questa strada.
Io amo sempre da mettere in chiaro le robete, no? Io so che i cattolici vuole giustificarsi con gli altri e vuole buttare le accuse agli altri, ma finché loro non verranno processati, perché qua si tratta di delitti contro l'umanità, qua non si tratta mica di un delitto.
No, il problema è la coscienza delle persone che mandano ancora i loro figli a catechismo, che li portano a battezzare,
ultima telefonata,
a questo è il problema più grosso, proprio questo tipo di cultura di sottomissione che è pericolosa.
E finiamo in bellezza.
Se ci serve, okay. Questo è stato sicuramente battezzato, cresimato, comunicato e confessato. E vedete che sicuramente vedete la capacità, cosa ha assorbito e la sua capacità culturale.
Allora, avete sentito la nostra nuova sigla, ve la rimetto su qualche secondo e poi vi do la pubblicità. Vi ricordo domani sera,
esatto,
il dibattito a Malostica, via Montello 66, che è la statale da Malostica a Porto Bassano, dalle 20.15 alle 20.45.
E ricordate sempre internet, trovate sempre tutto, le mail, okay, list, in forum, i siti, perciò
se non avete mi trovate, cercate che mi trovate.
Va bene, ciao a tutti.